parte del brano delle notte di San Matteo capitolo 2, e in questa mattinata vediamo i versetti dall'1 al 5. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Faccio una brevissima introduzione giusto per contestualizzare il brano all'interno del Vangelo di Giovanni, per dire a che punto siamo, anche perché il brano stesso parte con una indicazione temporale, quindi questo terzo giorno. Se noi prendiamo il capitolo a partire, il capitolo 1 dal versetto 19, almeno la Bibbia di Gerusalemme parla di una settimana inaugurale. Giovanni inizia con questa settimana quello che è il ministero pubblico di Gesù. Alcune cose le abbiamo già viste l'anno scorso, perché in questa settimana c'è la chiamata dei primi discepoli, quindi i due discepoli che vanno da Gesù, il battesimo, la testimonianza del Battista. E se vi ricordate, già l'anno scorso c'era tutta questa scansione temporale di cui aveva parlato anche Don Michele, il giorno dopo. Alla fine, dopo 4 giorni in cui avvengono tutti questi avvenimenti, noi abbiamo 3 giorni dopo l'episodio delle nozze di Cana. Quindi Giovanni inizialmente designa prima di tutto una settimana, e la settimana chiaramente ha tutta una serie di ricordi biblici, quindi dalla settimana della creazione, ma anche per l'ebreo che ascolta questa parola, la settimana per esempio era, secondo una tradizione del Midrash, la settimana che precede per il popolo la rivelazione della legge al Sinai. Quindi questo brano delle nozze di Cana si pone un po' su questo sfondo: l'alleanza attraverso la legge, una nuova creazione. E contemporaneamente Giovanni scrive per una comunità di discepoli che hanno già vissuto la Pasqua. Per questa comunità la menzione il terzo giorno aveva un significato assolutamente univoco, cioè noi ci mettiamo adesso sullo sfondo della resurrezione, e in realtà questo brano è pieno di riferimenti alla fine del Vangelo di Giovanni, quindi siamo già proiettati verso la resurrezione, che poi è lo sfondo, è il codice che ci permette di entrare nei simboli di questo brano. Questa è proprio una caratteristica del Vangelo di Giovanni: sono tutti brani molto densi di simboli, e in ogni testo c'è un richiamo a quello che poi sono i temi di fondo del Vangelo di Giovanni in generale. Così come appunto ci proietta verso la resurrezione, ma allo stesso tempo nel tipo di simboli usati, quindi il vino per esempio, le nozze, o anche nella scelta di alcune espressioni che poi vedremo, ci sono moltissimi richiami alla scrittura. Per esempio, quando dice «donna, che vuoi da me?», lo vedremo meglio dopo, era un semitismo molto in uso, che viene usato molto spesso sia nel Primo Testamento che poi nel Vangelo, per esempio nel Vangelo di Marco. Stessa cosa, qualsiasi cosa che vi dica fate la richiama, sia la Genesi, quindi l'episodio di Giuseppe che dà da mangiare al popolo, ma anche e soprattutto l'Esodo, ancora una volta, quando il popolo riceve, dopo che ha ricevuto la legge sul Sinai, dice per 2 volte quello che Dio dice noi lo faremo. Quindi è come se fosse un ponte tra tutto quello che veniva prima, quindi tra la storia della comunità, del popolo di Israele che nasce dall'alleanza sul Sinai, e invece la storia del nuovo popolo di Israele, quello che nasce sul Calvario, quello che nasce dalla vita pubblica di Gesù e poi dalla sua manifestazione nella resurrezione. Quindi se il tempo è il terzo giorno, il luogo è Cana e il contesto è quello di una festa di nozze. Vabbè, chiaramente la festa di nozze è il simbolo dell'alleanza di nuovo tra l'uomo e Dio, dell'amore tra uomo e Dio, ma ci ricordiamo per esempio tutto il libro del profeta Osea, il cantico, quindi il richiamo è anche abbastanza chiaro. Da un punto di vista spirituale però direi anche una cosa in più che in parte è già stata detta nell'introduzione, siamo nel contesto di una festa, quindi l'operare di Dio, quindi la manifestazione di questa gloria di Dio in realtà avviene nel contesto della festa dell'uomo. Mi viene da dire che in fondo siamo fatti per la gioia, mentre spesso noi siamo tentati di pensare che tutto sommato Dio, per trovare Dio ci vuole sempre un poco di contrizione. Quindi è vero, è normale, capita di andare a cercare Dio in quelli che sono i momenti della prova, è normalissimo, però Dio è presente anche alle nostre feste. E, a questa festa appunto dice c'era la madre di Gesù. E dopo fu invitato alle nozze anche Gesù. Quindi il primo personaggio che ci viene presentato in realtà è Maria. Nella traduzione poi interlineare del Vangelo addirittura salta ancora più fuori questo aspetto, perché si dice venne poi chiamato anche Gesù. Come se Gesù fosse stato invitato in funzione della presenza di Maria, o comunque Maria era già presente e Gesù arriva dopo. E le feste di nozze per gli ebrei duravano 7 giorni, duravano, e qui siamo forse sul finire. Ora, questo non vuol dire naturalmente che Maria è la protagonista della vicenda, tant'è vero che al versetto 6 praticamente scompare per poi riapparire alla fine. Però per me almeno è la porta di entrata, beh, innanzitutto è quella che consente lo svolgimento della vicenda, è la porta di entrata in questa vicenda, in questo brano, quindi una porta di ingresso, e mi sembra l'invito ad entrare anche noi in questo brano con quello che è l'atteggiamento che Maria ha alle nozze di Cana. Quindi potrebbe essere una prima suggestione vedere come Maria vive in questo contesto e fare la stessa cosa, proprio entrare alla stessa maniera con questo tipo di atteggiamento. E quali sono gli atteggiamenti che possiamo vedere in Maria durante le nozze di Cana? Innanzitutto la prima cosa che balza all'occhio è l'attenzione. Quindi Maria sostanzialmente sembra essere l'unica ad accorgersi che manca il vino, o almeno il maestro di tavola, che avrebbe dovuto accorgersene sicuramente, non lo fa, tant'è vero che è stupito. Quindi Maria probabilmente era alla festa come tutti gli altri, stava lì, chiacchierava, mangiava, però allo stesso tempo aveva uno sguardo ulteriore, che è lo sguardo di chi sa cogliere il senso globale degli avvenimenti. Quindi l'attenzione, la discrezione dell'essere pronti a percepire quelli che sono i segni della sofferenza anche che ci sono intorno a sé. E cos'è l'attenzione? L'attenzione è un atteggiamento dell'io che rimane comunque vigilante, anche mentre vivo la mia vita, tutto sommato riesco a vigilare su quello che continuo a vigilare su quello che accade intorno a me. È l'avere una trasparenza, uno sguardo trasparente che mi permette appunto di vedere nell'altro il segnale della sofferenza. L'attenzione è una qualità dell'amore, ma è anche una qualità della vita spirituale. Quindi non esiste una vita spirituale, un percorso spirituale che non sia caratterizzato, almeno come atteggiamento iniziale, dall'attenzione all'altro e dall'attenzione chiaramente al momento divino, al mistero divino. L'immagine che ho scelto di darvi è una rappresentazione chiaramente delle nozze di Cana. Sulla sinistra però in questa stessa scena Maria è rappresentata una volta sola, però in due contesti contemporaneamente. Nella parte sinistra vediamo l'angelo, quindi noi abbiamo Maria che contemporaneamente è nel contesto dell'annunciazione sulla parte, sulla vostra sinistra, e mentre invece sulla destra troviamo la rappresentazione delle nozze di Cana, perché l'attenzione è un atteggiamento che segna tutta la vita di Maria, dall'annunciazione, dove è un'attenzione appunto a quello che è l'intervento divino nella sua vita, quello che dicevamo prima della vita spirituale, e alle nozze di Cana, l'attenzione invece al momento umano. E quindi qual è il contrario dell'attenzione? Da un punto di vista del vocabolario la disattenzione, ma che vuol dire poi mancare di vigilanza, essere rattrappiti e comunque chiusi in se stessi e sul proprio, sulle proprie vicende. C'è una meditazione di Simone Weil in cui questo atteggiamento dell'attenzione è messo in dice qual è il contrario dell'attenzione, non la disattenzione, ma la volontà, intesa, una cosa molto particolare, la volontà intesa come voglia di fare e di riuscire, che sono cose sacrosante, però quando questa volontà, voglia di fare e di riuscire, ti irrigidisce, no? Quindi dice, ci sono degli sforzi, dei nostri sforzi umani, che ottengono in realtà l'esatto contrario di quello che vorremmo, perché noi entriamo nelle situazioni con la volontà, quindi un po' a gamba tesa, piuttosto che invece dovremmo entrare in queste situazioni con l'attenzione, l'ascolto e l'amore. E per Maria l'attenzione è l'ascolto continuo di questa sorgente che ha dentro, che poi è la vita dello spirito. E andando avanti sempre sull'atteggiamento di Maria, lei nota appunto che manca il vino, potrebbe anche tenerselo per sé, potrebbe anche compatire gli sposi, poverini, gli è mancato il vino, sto per i fatti miei. Invece interviene in qualche maniera, e in questo caso nel suo cuore si passa dall'ascolto, che quindi abbiamo detto è il riconoscere la realtà delle cose, capire il senso profondo, realizzare appunto che non c'è vino, ha una decisione del cuore, e la decisione del cuore si trasforma in azione, e questa è la concretezza. Quindi il passare non solo dal capire una situazione, ma poi decidere a un certo punto di agire. Perché quando una cosa ce la decidiamo nel cuore, a un certo punto bisogna anche poi farne qualcosa, decidere, perché altrimenti la decisione ci marcisce dentro, quando chiaramente una cosa è decisa in profondità. E questa concretezza è quindi propria di un animo che non è diviso, nel senso che la divisione poi in certi momenti è anche questo, no? So che cos'è bene, so che cos'è bene, almeno penso di intuire che cos'è bene, ma alla fine mi fermo, non riesco a farlo, mi faccio bloccare dalle mie paure. E quando interviene, chiaramente interviene con tenerezza, nel senso di Maria vuole che la festa di nozze prosegua, no? Quando finisce il vino la festa finisce, Maria vuole che la festa vada avanti, no? Che quindi il vino non termini, e lo fa con una un intervento di cui non sa bene la riuscita, no? Si prende anche un certo rischio, si prende, perché tutto sommato quando facciamo un gesto di tenerezza non sappiamo mai come verrà accolto, se con fastidio o con piacere. Questo rischio però se lo prende. E sceglie di intervenire in una maniera molto bella. A me piacciono moltissimo queste tre parole, queste poche parole, non hanno vino. Cioè sceglie di mettere di fronte a Gesù semplicemente un dato di fatto, una situazione. Quindi non propone soluzioni, non fa domande, non fa valere la sua, il suo ruolo di madre, non fa valere pretese. Che è una forma poi di, forse la forma più bella che abbiamo per definire la preghiera di intercessione, no? Io metto questa sofferenza, questa situazione di fronte a Dio. E quindi dice, non hanno vino. Allora, prima annotazione, c'è bisogno che manchi qualcosa perché ci sia questo racconto. Se non mancasse niente, non avremmo neanche saputo che due si erano sposati a Cana. E quindi bisogna che manchi qualcosa nella nostra vita perché Dio si possa manifestare. E questo è l'argomento più grande che abbiamo contro il mito dell'autosufficienza, nel senso che se io basto a me stessa, non ho bisogno di niente, per carità sono sempre all'altezza, Dio farà un po' fatica a entrare nella mia vita per beneficarla. Se io non ammetto questo mancare di qualcosa, perché è come se questa mancanza fosse quella ferita, quel pertugio, però la ferita è anche un pertugio che fa entrare Dio nella mia vita. Mentre l'autosufficienza invece si dice, no? È una corazza, rimane tutto chiuso, non ti lascio spiragli, poi Dio è grande, è più grande di me e ce la fa comunque, la maniera la trova. Però questa sarebbe una condizione previa. E poi notavo come in realtà appunto qui non è lo sposo che si accorge della mancanza di vino, ma è Maria. Questo cosa può voler dire nella nostra vita? Che a volte non siamo noi che ci accorgiamo che ci sta venendo a mancare il vino, è qualcun altro che ce lo fa notare. Questo richiederebbe in realtà un grossissimo sforzo di, non so neanche io come chiamarla, umiltà. Nella maggior parte dei casi reagiremmo molto male se qualcuno ci facesse notare anche che sta venendo a mancare qualcosa. La prima cosa che si fa è chiudersi a riccio. Invece qui è qualcun altro, Maria, che nota questa mancanza. Magari qualcuno ce la può mettere in risalto facendo invece, non dicendoci, ma facendo semplicemente vedere con la sua testimonianza che questa cosa nella sua vita c'è. Maria può accorgersi della mancanza di vino perché lei sa cos'è questo vino, no? E allo stesso tempo sottolineavo la completa passività dello sposo, cioè inizialmente non se ne accorge, non fa nulla, poi lo vedremo con Luci e Fabrizio nel pomeriggio, e alla fine probabilmente se ne accorge solo quando il maestro di tavola gli chiede del vino buono servito solo in fondo. E quindi è messo in una condizione di completa passività, che è l'esatto contrario di quello che vorremmo fare noi, nel senso che la prima cosa che ci diciamo è io so qual è il mio bene, io so quale può essere la soluzione. Invece qui lo sposo è costretto a rimanere completamente passivo. Quindi siamo forse chiamati ad accettare che nella nostra vita non saremo noi a risolvere certe situazioni con i nostri mezzi, con i nostri meriti. E quindi qui andiamo su una riflessione un po' più naif. Siamo secondo me chiamati anche a ammettere, a riconoscere che questa mancanza di qualcosa nella nostra vita, perché solo riconoscere queste ferite permette di esporle alla cura. Se non la riconosco, se non la espongo alla cura, non potrà mai venire curata, anche perché la mancanza di vino si può curare solo con altro vino. Cioè se alla fine della pranzo di nozze diciamo ok, manca il vino, diamo una bella cedrata tassoni, non sarebbe stata la stessa cosa. E qui a me era venuta questa riflessione, nasce in realtà da una poesia di Emily Dickinson che a me piace moltissimo e che dice, è brevissima: per chiudere una falla devi inserirvi ciò che la produsse, se con qualcosa d'altro vuoi richiuderla ti si spalancherà sempre più grande, non puoi colmare un abisso con l'aria. Questo perché, sì, probabilmente una banalità, però effettivamente spesso vediamo che nella nostra vita queste falle, noi cerchiamo di chiuderle con altro, per esempio, sicurezze umane, i soldi, il prestigio, il riconoscimento, sicurezze affettive, quindi cercare relazioni che ci danno conferme affettive, o anche, proprio molto banalmente, regole, regolette, regoline che ci danno una bella strada da seguire. Però è vero che quando succede questo, cioè quando si cercano dei surrogati, a volte perché non riusciamo a dare il nome a ciò che manca, la vita s'ammala. Qui a Cana, abbiamo detto, viene a mancare il vino. Cosa può essere questo vino? In questo ci aiuta sia la scrittura che un po' anche chiaramente l'esperienza personale. Allora, la Bibbia è piena di vino, nel senso che di banchetti imbanditi, abbiamo letto anche Isaia secondo me 2 o 3 settimane fa, quindi vi preparerò un banchetto di cibi succulenti, vini deliziosi. Quindi Dio che imbandisce continuamente nella Bibbia questo banchetto innaffiato da vino buono, quindi il vino, come prima così suggestione, è la benevolenza di Dio per l'uomo, quindi è il dono che Dio fa per la vita dell'uomo, e lo fa sempre in abbondanza, perché non ci viene mai detto, il vino è sempre abbondante nella Bibbia, non ce n'è mai un calice. E è il dono di Dio, perché chiaramente la vendemmia è una cosa fragile, adesso ci sono delle tecniche moderne, ma una volta la vendemmia era tutta, dipendeva tutta dal buona riuscita della stagione, no? Quindi proprio legato a questa benevolenza di Dio che donava al popolo questo vino buono in abbondanza. Al Salmo 4, versetto 8, troviamo: mi hai dato più gioia di a quanto abbondano vino e frumento. Il vino e il frumento. Il frumento, il pane, è sempre un bisogno. Noi abbiamo bisogno di pane, non abbiamo necessariamente bisogno di vino. Quindi se il pane è il bisogno, il vino è il desiderio. È il di più. E nella esperienza comune, questo lo sappiamo tutti, è un po' il simbolo della gioia, no? Noi nella nostra lingua diciamo ebbrezza alcolica, no? Quindi della gioia, della scioltezza, del lasciarsi un po' indietro le riserve, quindi anche della festa, alla fine spesso il vino accompagna la festa. Quindi un simbolo di gioia, di quella gioia che può essere nella nostra vita e che in questo caso è Dio che ci dà. E d'altra parte, cosa può essere questa gioia? Da questo brano cosa possiamo dire che è la gioia, no? Qui il vino viene, spero di non inserirmi nell'intervento del pomeriggio, il vino viene donato dall'intervento di Gesù nella nostra vita. Quindi il vino è l'intervento, quello che dicevamo, è un segno di benevolenza. Quindi questa gioia è il riconoscere l'operare di Dio nella nostra vita. Quindi il riconoscere questa buona notizia, no? Che è il Vangelo, dove l'operare di Dio arriva fino alla donazione estrema, però che è la croce. Quindi questa gioia è la gioia della bella notizia, della buona notizia che ci viene portata fino al dono definitivo che è la croce. Quindi la gioia del Vangelo non la gioia che possiamo provare, quando leggiamo il Vangelo, ma la gioia del sentirsi peccatori perdonati, del sentire che Dio ha operato con larghezza nella nostra vita. E poi, però questo vale probabilmente solo per me, io per esempio, a me piace bere un bicchiere di vino quando mangio molto bene, nel senso che nella vita di tutti i giorni non mi viene particolarmente voglia. Nel senso, quando mangio una fettina di pollo punitiva non ho nessun desiderio di bere vino. Mentre invece il vino si accompagna al piatto preparato con cura, alla bella compagnia, eccetera. Per cui per me il vino è anche allo stesso tempo il segno della pienezza, no? È quella cosa che rende l'esperienza piena, completa. Quindi in questo caso Maria sta dicendo forse nella nostra vita manca la pienezza. Contemporaneamente alle cose che ho letto per preparare questa riflessione, per caso stavo leggendo un libro di Calvino che si chiama Il Cavaliere Inesistente. E mi ha fatto sorridere perché è l'esatta descrizione di questa vita che manca di pienezza. Vi leggo un brano per farvi capire cosa vuol dire il cavaliere inesistente. Vi suggerisco, chi volesse più avanti, di leggerlo, nel senso che è proprio una descrizione bellissima che descrive molto meglio di quanto sicuramente faccio io, di quello che può essere una vita vissuta senza questa gioia e senza questa pienezza. Vi leggo un brano brevissimo che è solo per spiegare che cosa vuol dire il cavaliere non esiste. Allora, il protagonista si chiama Gilulfo, che è appunto questo cavaliere che in realtà non esiste, cioè opera ma non esiste. E dice, era un'epoca in cui la volontà e l'ostinazione d'esserci, di marcare un'impronta, di fare attrito con tutto ciò che c'è, non veniva usata interamente, dato che molti non se ne facevano nulla. E quindi una certa quantità ne andava persa nel vuoto. Quindi la volontà e l'ostinazione d'esserci. Poteva pure darsi allora che in un punto questa volontà e coscienza di sé così diluita si condensasse, facesse grumo, come l'impercettibile pulviscolo acquoreo si condensa in fiocchi di nuvole. E questo groppo, per caso o per istinto, si imbattesse in un nome, in un casato, come allora ne esistevano spesso di vacanti. In un grado dell'organico militare, in un insieme di mansioni da svolgere e di regole stabilite, e soprattutto in un'armatura vuota, che senza quella, coi tempi che correvano, anche un uomo che c'è rischiava di scomparire, figuriamoci uno che non c'è. Così aveva cominciato ad operare a Gilulfo e a procacciarsi gloria. Quindi è tutta la storia, vabbè, poi il libro sicuramente non ha niente di spirituale, ve lo dico subito, anzi ironico, così a tratti un po' grottesco, però è molto bello, almeno a me è piaciuto moltissimo leggere tutti i tentativi che questa cavaliere inesistente fa per crearsela questa vita, perché probabilmente gli manca la sostanza. Per cui, per esempio, lui è estremamente scrupoloso nel seguire tutti i suoi doveri. Quindi lui è sicuramente il migliore nel campo di Carlo Magno, perché fa tutto assolutamente alla perfezione. E facendo perché è l'uomo che diventa la funzione, cioè l'uomo a cui manca l'essere e che quindi si riduce alla sua funzione. E non riesce a vivere quelle che sono, quindi mima la vita, recita la vita, ma non riesce a vivere quelle che sono le esperienze di vita. Per esempio, lui non può mangiare, non può dormire, allora non potendo mangiare cosa fa? Cioè tutto, lui vive solo della preparazione delle cose, per cui quando mangia si taglia i pezzettini di bistecca, ci mette sulla salsa e poi li mette in un altro piatto e qualcuno li porta via. No? Vive di questa continua preparazione perché non può vivere, perché appunto è un'armatura, sta su perché è un'armatura, ma è un'armatura vuota. Allora, questo può sembrare un esercizio accademico. A me è piaciuta molto perché in realtà mi ha richiamato un'esperienza, un periodo che ho vissuto. Inizio estate parlavo con una persona che mi chiedeva come stavo, e io gli ho detto che in realtà mi sento in un certo momento in cui mi sono sentita, non so se avete presente, quegli alberi molto vecchi che crescono, che hanno tutte le funzioni vitali, nel senso radici, alberi secolari, che però crescono sulla sola corteccia, quindi tu li vedi e sono verdi, nel senso che hanno tutto il loro ciclo vitale, però dentro sono vuoti, si sono svuotati, e è necessario, poi ne avevo uno sullo stradello, è per questo che l'ho citato, è necessario riempirli di cemento perché stiano in piedi. E per me il cemento era un po' questa stessa cosa, cioè quell'atto di volontà che però non è la gioia che ti tiene in piedi, non è quella pienezza che dicevamo, che di cui si parla anche qua nelle nozze di Cana. E tra l'altro queste cose, l'albero è finito tagliato perché rischiava di cadere sulla strada. A me è andato un po' meglio perché poi ho ricevuto molta cura quest'estate, quindi. Però questo per tutto questo lungo discorso, per provare a chiederci, no, che cos'è, qual è la gioia, cioè che cos'è questa gioia nella mia vita. Io la sento questa gioia, e chiederci anche chiedercelo di fronte al Signore e chiederci che aumento di gioia ci vuole dare per questo momento della nostra vita, che cosa in me si oppone a questa gioia in questo, se eventualmente questo accade in questo momento. E a questo punto abbiamo la risposta di Gesù, che è tra me e te donna. Che è tra me e te donna in realtà è la traduzione letterale, perché qui sulla Bibbia trovate donna che vuoi da me. Che è tra me e te donna è la traduzione letterale del testo greco, che a sua volta è la traduzione letterale di un'espressione ebraica che nella Bibbia ricorre tantissime volte, e ricorre anche nel Vangelo di Marco, sono le stesse parole che un demone dice a Gesù, cosa c'è tra, cioè, cosa abbiamo da spartire io e te fondamentalmente. E come la si giri era sempre un'espressione, in qualsiasi contesto usata, è sempre un'espressione che viene usata quando ci sono delle contrattazioni difficili, che in qualche maniera ci mettono in difficoltà, per cui era un'espressione che veniva usata per dire, per segnare una distanza tra due persone. E questo ha dato, quindi Gesù si rivolge così a sua madre, questo ha creato non pochi problemi al nostro animo buonista, nel senso che un sacco di commentatori nel tempo hanno cercato di farsene una ragione, no? Perché Gesù si rivolge in questa maniera a Maria, e anche con una certa fantasia, quindi c'è chi dice sì, ma Gesù risponde così, però lo sguardo in realtà era pieno di tenerezza. Poi ci sono invece quelli che dicono no, Gesù, questo è San Giovanni Crisostomo, vuole rimproverare Maria e la sua vanagloria. Poi dice no, Crisostomo, Tommaso d'Aquino dice Crisostomo esagera. Poi arrivano gli psicanalisti che danno la loro interpretazione, ci manca solo l'interpretazione psicanalitica del rapporto tra Gesù e Maria, siamo tutti salvi, quindi con i vari rapporti madre-figlio, separazione. Insomma, un sacco di forse abbiamo troppa carta a disposizione, Giovanni ne aveva di meno ed era più essenziale. Infatti in questo racconto è molto, su questo particolare è molto asciutto, cioè non aggiunge null'altro, solo la risposta secca. E a me, al di là di tutte le cose lette, forse quello che più ha interessato è dire che effettivamente, io non so poi precisamente perché Giovanni sceglie questa espressione, ma sta di fatto che è esattamente l'esperienza che noi spesso viviamo nella vita. Cioè, Abbiamo vissuto tutti l'esperienza di essere armati di buone intenzioni, infatti qua Maria non prega per sé, prega per qualcun altro, no? Armati di buone intenzioni di presentarci, di porre di fronte a Dio quella che è la nostra sofferenza, la nostra preghiera, tutto quello che vogliamo, e di non ricevere una risposta o di non ricevere una risposta che ci attendiamo. Quindi Martini dice, meravigliosamente, questa è la prova della fede, la prova dell'apparente silenzio di Dio, in cui o Dio tace, oppure Dio comunque ci dà una risposta che di fatto noi non vogliamo. Quindi, ripeto, è inutile dire è inutile cercare di farsene una ragione, non so come dire, trovare delle spiegazioni, perché alla fine, così facendo, questo testo parla molto di più alla nostra vita che qualsiasi commento noi ne possiamo andare a tirare fuori, perché di fatto è l'esperienza che tutti abbiamo fatto, è un'esperienza che forse capiremo dopo morti, però così è. E qual è a questo punto la relazione di Maria? Quale avrebbe potuto essere la mia, per esempio? Che è molto diversa da quella di Maria, per esempio si sarebbe potuta indispettire. Si risponde così a tua madre, dico, giro i tasti e me ne vado, perché? E questa è la risposta di chi di fronte alla prova della fede, di fronte alla cosa che non capisce, perde la fede, se ne va. Tutti noi siamo d'accordo sul fatto che forse questa reazione l'abbiamo già superata, se siamo tutti qua. Un'altra reazione che a me è venuta in mente, che è un po' più subdola, ma a me capita spesso, è l'iniziare a questionare con Dio, nel senso, mi dici così, ma perché? Ma fammi capire, ma perché? Che in realtà, dico, è più subdola, perché la ricerca di senso per noi è una cosa che consideriamo assolutamente sacrosanta, e è vero. Cioè, questa cosa mi accade, l'accetto, ma perché? La ricerca di senso è sacrosanta quanto questo insistere sul perché non diventa una paralisi di vita, no? Nel senso, a volte questo continuare a entrare in un loop sulla ricerca di significato, però a volte ci paralizza, per cui noi alla ricerca di questo significato poi la nostra vita rimane lì ferma. E invece Maria quello che fa è chiaramente l'affidamento, che è l'altra caratteristica cardine della vita di Maria, nel senso che un affidamento del genere sicuramente non si improvvisa, cioè questa non è un'ispirazione che ha avuto in questo momento, è una cosa che ha condotto tutta la sua vita, a partire appunto dall'annunciazione di cui dicevamo prima. Maria ha iniziato ad affidarsi lì, forse anche prima, perché appunto l'affidamento non è una decisione, una cosa che tu ti inventi, e da lì ha continuato, un affidamento che nasce dall'ascolto, dalla memoria, dalla preghiera, dalla frequentazione con la parola, che nasce da tante cose, di cui però Maria è maestra, e è maestra soprattutto per noi. Sempre Martini usa un'espressione molto bella, che è: Maria dice, così come ha detto al momento dell'annunciazione, sei tu il mio progetto. È una espressione bellissima, fortissima, da un certo punto da riuscire a pronunciare nella vita. E vado a finire. Dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. E questa traduzione è più bella di quella precedente, che mi era più familiare, che diceva fate quello che vi dirà, che ha la Bibbia un po' datata a questa. Almeno per me è molto più bella, nel senso che fate quello che vi dirà è più semplice. Tra l'altro Maria lo dice a noi innanzitutto, cioè Maria così ci sta dicendo a noi di imparare ad affidarci, e lo dice ai servi. I servi, tutto sommato, è quel che fanno di mestiere, no? È vero, qui c'è il discorso, sono abituati a obbedire allo sposo, qui fate quello che dirà Gesù, però è meno forte. Invece qualsiasi cosa vi dica fatela è molto più bello, perché è molto più forte, nel senso che quando lo sento a me viene da dire fate qualsiasi cosa vi dica anche se vi sembra un po' folle, cioè mi dà quella vaga idea di follia, no? Quindi fate qualsiasi cosa che vi dirà, anche se pensate che, anche se il comune sentire vi direbbe un'altra cosa, anche se la vostra idea era contraria, se l'avete pensata diversamente, quindi qualsiasi cosa vi dica ve lo dirà. E questa è la frase che ho messo dietro all'immagine, e ho scelto questa perché mi piaceva l'idea che il percorso di quest'anno, cioè il percorso di un gruppo di persone che si mette in ascolto della parola, partisse con questo augurio, con questa grazia da chiedere, no? Qualsiasi cosa vi dica, voi fatelo.